Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva discografica oscura che la diritta via era smarrita. Charlie Rapino, il nostro Virgilio.
Beh, siamo ancora qui a parlare di discografia, a parlare di personaggi che non sono più cinque. Abbiamo smentito tutto, perché eravamo partiti dicendo che erano solo cinque personaggi in cerca di autore, oppure autori in cerca di personaggi. Dicevamo che questi personaggi comunque cercano qualcosa e sono dei personaggi della discografia. Ma non sono solo più cinque, perché la RSI ci ha confermato il contratto, ha esteso la serie.
Per vostra sfortuna.
Ben trovato Charlie Rapino, eccoci.
A nostro malgrado soprattutto.
E allora abbiamo dovuto inventare, o meglio tu hai dovuto inventare, altri cinque nomi che hai selezionato con criteri arbitrari. Nessuno ti ha controllato, nessuno ti ha detto niente, quindi è tutta tua responsabilità.
Ho detto qualcosa che non va.
No, assolutamente.
Sai, l'idea era quella di svelare questi personaggi, la maggior parte di loro manco sanno dove è un do centrale, se ci pensi bene, a parte ovviamente uno di loro che i do centrali e i do non centrali sa benissimo dove sono, ma sono persone che però hanno influenzato la musica senza essere, se vogliamo, professionisti o degli artigiani della musica, non erano musicisti, venivano da altri cammini di vita, a parte uno di essi con il quale iniziamo tra poco.
Allora iniziamo, direi. Abbiamo iniziato proprio con un party, It's My Party, Leslie Gore, 1963, e qui sveliamo il nome del produttore, dell'arrangiatore, credo.
No, penso che sia l'arrangiatore, produttore, addirittura era anche il direttore artistico in questo caso.
Di chi stiamo parlando?
Stiamo parlando di Quincy Jones.
Allora oggi parliamo di Quincy
Jones. Che probabilmente è uno dei pezzi meno conosciuti a livello di pubblico. Il pezzo fu una hit colossale per Leslie Gore, ma nessuno sa che c'era dietro già un molto giovane allora Quincy Jones, che poi era reduce dalle lezioni parigine di un personaggio molto importante al quale, penso, Alessandro, dovremmo dedicare a un certo punto una parte di questo viaggio, che era Nadia Boulanger. Ricordiamo che Quincy Jones e Miles Davis si ritrovano insieme a Parigi, che era il crocevia culturale di quegli anni, molto più di Londra. Quindi parliamo del periodo pre-Beatles, parliamo del Kind of Blue di Miles, quando arrivano a Parigi a suonare nei club parigini, che era poi in realtà forse la città più jazz del mondo, ancora più di New York a mio parere.
Beh, Quincy Jones dirà, no, che siccome in America non poteva neanche arrangiare per gli archi, imparò ad orchestrare per gli archi a Parigi, no?
A Parigi, attraverso questa persona importante che è Nadia Boulanger, che poi era l'insegnante di Pierre Boulez. Penso che addirittura Frank Zappa andò alle lezioni
Bernstein,
di
Piazzolla.
Diciamo che era una coach, oggi la chiamerebbero la coach.
Una coach, no? Coach, mi sta bene.
Se fosse in un programma di Maria De Filippi, la Boulanger sarebbe una coach.
Esatto, poi mi ricordo nel documentario Quincy, no? Di quando lui tira fuori questo librettino di tutti gli arrangiamenti che ha fatto. È un po' come i grandi di quell'epoca imparano la comunicazione, cioè a stare insieme al pubblico, a convincere il pubblico, proprio attraverso questi arrangiamenti che poi si portano dietro per tutta la vita. Cioè Quincy Jones, rispetto ad esempio a Morricone, rimane più arrangiatore, più produttore.
Beh sì, però sai, anche a livello di scrittura ha fatto la sua parte, cioè, sai, poi tu non sei mai quello che sei, ma sei quello che il pubblico vuole che tu sia, perché poi se facciamo probabilmente una stima tra quello che è, se vogliamo, poi il Quincy Jones europeo, se ne esiste uno che è Ennio Morricone, o io direi che Quincy Jones più che altro è l'Ennio Morricone americano. Se facciamo una stima, probabilmente il conto dei titoli equivale, come equivale il conto dei titoli del vero arrangiatore di Ennio Morricone, solo che ovviamente Ennio Morricone, essendo stato associato a dei film molto importanti, o diciamo dei film che hanno cambiato il cinema stesso, quindi rimane, penso, nella memoria popolare quella cosa lì.
Certo.
Quincy Jones faceva sì le colonne sonore di film altrettanto ottimi, ma molto meno impegnativi, diciamo così, dal punto di vista critico. Soprattutto faceva molto telefilm, aveva fatto Ironside, aveva fatto molte sigle di TV series americane. Quindi l'associazione di Quincy Jones è, se vuoi, ad un cinema molto meno impegnativo di quello di Ennio.
Anche se poi diventò anche produttore.
Certo.
Ma nel frattempo era successo qualcosa, perché siamo partiti nel 1963, nel frattempo il governo americano, no, la guerra sovietica, no, eccetera, eccetera, c'era il programma della Luna, dello spazio, la conquista dello spazio, 59 si parte per la prima sonda Luna 2, poi si arriverà all'allunaggio così presunto, oppure veritiero, non lo sappiamo, il 20 luglio 1969.
Assolutamente veritiero, ci mettiamo fuori a fare questa cosa.
Non lo so, vabbè,
noi due crediamo.
Buttavo lì la sì, cosa, così che magari qualcuno potesse commentarlo.
No,
ma
perché sai, ultimamente bisogna stare
attenti.
Allora, con 2 minuti che...
però si portano nello spazio un pezzo che è questo qui.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for.
Eh no, no, qui stavo cercando di cantare come Frank Sinatra, ma non mi veniva bene. Sì, sarei più stato più forte di me.
Credevo fosse la compressione della
sì,
di
scusate,
qualche
DST, mi sono un po' comunque vabbè.
Entusiasmato.
No, e poi anche il piede mi si muoveva, ma è una cosa che diceva anche Frank, infatti condivido questa cosa con lui, nel senso che diceva che gli arrangiamenti di Quincy Jones erano qualcosa di
al groove.
Il groove. Cosa possiamo
perché
dire?
Perché poi alla fine Frank era un cantante groove, se vogliamo, perché non aveva molto poco di bianco Frank. Era un cantante che aveva il tempo della... Beh, dopo tutta la sua aspirazione era stata Billie Holiday, quindi aveva il tempo di un cantante di colore. La sua educazione era quella. Uh-huh. Poi era innamorato del fraseggio di Charlie Parker. Per Frank era molto importante quell'aspetto. C'è una storia strana quando viene chiamato per questa cosa, perché poi noi ci scordiamo anche spesso la parte... Mercury, dove era firmato come, se vogliamo, Quincy Jones era un raffinato James Last degli Stati Uniti. Con molto successo Frank Sinatra ascolta l'arrangiamento di un pezzo che era Fly Me to the Moon, che in realtà si intitolava Let Me Swing Among the Stars. E decidono di cambiare il titolo del pezzo in Fly Me to the Moon, perché è il momento in cui Kennedy annuncia il programma spaziale americano. Quindi Frank era molto attento, e anche Quincy Jones erano molto attenti a quello che il pubblico o che l'americano medio stava vivendo. Cos'era la cosa che stava vivendo? Era il fatto che saremmo andati sulla Luna.
Ritornando su Quincy Jones, che è un po' il nostro programma, no? Parla dei discografici anche. Nel caso di Quincy Jones, evidentemente il discografico è un produttore, un arrangiatore, è un musicista, come dicevi tu prima. Non è solo uno che le note non le conosce
no,
molto
sai,
bene.
Però in questo caso poi Quincy è l'MD, è il musical director di quel disco incredibile, forse il più bel disco dal vivo mai registrato, che è Sinatra The Sands. Era una figura che copriva tutto con Sinatra. Poi è il periodo di Sinatra con Count Basie,
certo.
Che la backing band di Sinatra è Count Basie. Periodo molto speciale della carriera di Sinatra. Il periodo Reprise, dove Sinatra stesso si trasforma in imprenditore, perché la Reprise è un'etichetta voluta da Sinatra quando lascia la Capitol. Poi magari un giorno, se ci rinnovano questo contratto, dedicheremo anche...
Ne vuoi un altro?
Ma sai, non sta a me decidere.
Vabbè, noi qui parliamo di business.
Gentili ospiti. Però penso che andrà dedicato a un certo punto anche una parte di questo viaggio, andrà dedicata al Sinatra imprenditore, al Sinatra discografico, perché è stato anche molto importante per quello. Penso che addirittura attraverso Sinatra, che era un ottimo imprenditore, lui acquisisce una visione in più. È chiaro, penso che ci sia il periodo Quincy Jones pre-Sinatra e post-Sinatra.
Partita Sol Bossa, Mauro Benzori qui, Quincy Jones, ascoltiamo. Ricordo quando studiavo orchestrazione, Mortari Casella, manuale di orchestrazione conosciuto già dagli anni, cioè da chi ha fatto la scuola nel 1950 in Italia, che dicevano come utilizzavano gli strumenti gli americani, e soprattutto lì si parla ancora dei negri, perché era nella dicitura di quel tempo, era quella lì. Quindi di tutto quello che arrivava dai movimenti, no, del jazz, eccetera, eccetera, e di questo modo. modo di sovvertire completamente l'utilizzo degli strumenti. Ascoltando questo pezzo viene proprio in mente questo, cioè sono dei tromboni, è una brass band,
sembra
è qualcos'altro.
Una macchina tutta scassata che frena male, cioè questo pezzo è un totale capolavoro di loro produzione. Stranamente poi diventa anche un numero uno nelle classifiche, penso. Io me lo ricordo da molto piccolo questo pezzo, che si suonava spesso per radio anche in Italia. Uh-huh. Erano anche gli anni in cui i pezzi strumentali arrivavano al numero uno in classifica, erano delle hits. Poi questo pezzo fu ripreso nella serie di Austin Powers, perché ha questo senso molto giocoso, però è interessante perché poi c'è un po' di tutto, c'è Phil Spector lì dentro, questo reverb, questo wall of sound molto preciso, però molto meno anarchico di quello di Spector, e c'è anche un soul bossa nova. Lui sembra che prenda Tom Jobim e da un'altra parte prenda John Coltrane, cioè e mischia queste due cose, facendone poi un pezzo di easy listening, che non era una cosa facile, è la definizione del mainstream questo pezzo, anche del cosiddetto guilty pleasure.
In qualche puntata fa ti ricordi, Charlie, quando parlavamo di Clearance Avant, no? Altro grande padre.
Suo amico,
Esatto. Abbiamo un po' accennato anche a Quincy Jones, ed effettivamente, se vogliamo proprio sintetizzare, a parte questo discorso innovativo, sempre riportandoci invece a livello di businessman, insomma di scopritore di talenti, di innovatore anche da un punto di vista di business, cosa rappresenta Quincy Jones per l'industria discografica mondiale e americana in quel caso?
È stata la Key West, quando lui all'etichetta con la Warner, secondo me poi l'aveva capita anche da Sinatra, dove addirittura poi arriva a firmare New Order, meglio firma Joy Division con Love Will Tear Us Apart, poi c'è il suicidio di Ian Curtis, i New Order erano con l'etichetta di Quincy Jones. Stranamente New Order poi sono un gruppo che fa con altri parametri, fa la stessa cosa di Quincy Jones, fa dance music, fa groove, lo fanno alla loro maniera, perché il loro groove è molto strano, è un misto di italo disco e di Kraftwerk, se vogliamo, ma è la stessa cosa. Il Key West pubblicava i dischi di New Order in America, dischi fondamentali, basta citare Blast, Brothers Johnson, no?
Certo.
Dove addirittura poi diventa veramente produttore, e poi arriva ovviamente a quel punto Michael Jackson, che è la consacrazione poi.
Eh sì, assolutamente. To keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like E beh, davvero degli incastri ritmici e poi la voce di Michael Jackson che in fondo Quincy Jones contribuisce a creare, insomma, questo fenomeno Off the Wall. Qui siamo nel 79.
Nel 79, quando esce questo disco, fu totalmente rivoluzionario. Quincy è stato forse ancora una delle poche figure che è stata importantissima sul palco e ancora più importante dietro le quinte, perché insieme a Bobby Colombi, che firma un rifiuto della Motown, perché nessuno a Motown crede a Michael Jackson, capisce il suono globale, perché il pezzo è scritto da un certo Rod Temperton, che viene da un posto molto depressivo in Inghilterra, si chiama Grimsby. Non è in realtà questo un disco nel quale Michael Jackson ha molto a che fare, penso, cioè canta eccetera eccetera, ma è un disco di Quincy Jones e Rod Temperton e della loro relazione. Soprattutto è il disco che va fatto capire cos'era un produttore. Qui i fiati non li arrangia Quincy Jones, li arrangia Jerry Hay, penso. Cioè, quindi lui lavorava con altri arrangiatori perché era un produttore. Una cosa che non succederebbe mai in Europa.
No.
Perché l'arrangiatore, ah no, arrangio io so quel che faccio. Cioè, invece lui aveva questa, era un'arroganza molto umile.
Mm-mm.
Cioè di, io faccio il produttore, quindi prendo l'arrangiatore perché devo gestire il gusto, che è una cosa molto molto matura, perché significa anche ovviamente Quincy Jones sapeva arrangiare archi e il resto se voleva.
Certo, però questa cosa qui lui diceva sempre dell'ambizione, che dovevi avere un'ambizione talmente grande da bruciare qualsiasi ego, di andare oltre te,
esatto,
stesso.
Di andare oltre
e
te
di
stesso,
includere gli altri.
Includere gli altri. E questo si capisce molto bene. Poi sai, lui diceva io organizzo errori. Un classico esempio è Rock With You, dove c'è un errore, lui registrava tutta la sessione comunque, quindi c'era un due tracce che andava e se sentiva qualcosa che magari era una prova, lui registrava le prove. Rock With You è questa, perché c'è il cantante che prende una nota diversa che può anche sembrare dissonante, Rock With You, molto morriconiano in questo senso,
certo,
se vogliamo.
Ma io direi, Charlie, siccome stiamo parlando di questi giorni, se siamo praticamente arrivati a questa fine di questa puntata, insomma,
ci devono dare più ore nel prossimo puntato.
Dobbiamo parlarne. E quindi Quincy Jones diventa una sorta di medium e di collettore di tutto un movimento afroamericano che, se io penso a lui, penso al riscatto. Se penso a lui, penso a una persona che ha documentato sempre la sua vita, inquadrandola da fuori, sempre documentandola, e però alla fine ha incluso un sacco di persone insieme a lui. È un gran controsenso di un'America che vuole farsi ascoltare. Forse.
Guarda, io sono convinto che, senza ovviamente, adesso il mio è un paradosso, che gente come Quincy Jones e Nile Rodgers stesso, degli Chic, sono stati più importanti per l'emancipazione degli afroamericani che lo stesso Martin Luther King, che ovviamente, fatte le debite proporzioni,
la musica crea comunità.
Esatto,
infatti.
Cioè il linguaggio della musica è stato estremamente importante. Quincy Jones, creando Michael Jackson, addirittura è la prima star a livello globale in generale, ed è un afroamericano. Prima le star globali non esistevano. Sinatra non era globale come lo sono stati i Beatles più tardi, e i Beatles sono un gruppo, attenzione, le Zeppelin sono un gruppo, è una cosa diversa. Io parlo di un artista solo che fa pop, che diventa una star globale, che diventa un fenomeno di costume generale.
Esatto. Beh, direi che abbiamo fermato qualcosa del suo
sì.
essere, poi la capacità, la trasversalità di passare da un'epoca del bebop, che lui suonava addirittura tromba,
sì, trombettista, come sempre,
al pop, all'hip hop e, come diceva lui, poi alla fine al laptop. Beh, ci lasciamo così,
sì,
con un pezzo di Michael Jackson. Perché hai scelto proprio questo, Charlie, mentre iniziamo a sentirlo in sottofondo?
È la perfezione totale di una produzione semplice. C'è tanta roba, ma è semplice. È un modello, cioè, e le produzioni si fanno così. Cioè, tutti quanti cerchiamo ancora di rincorrere questa produzione. Sentite la batteria, basta e avanza.
Billie Jean, Michael Jackson, Quincy Jones. Quincy Ci ritroviamo Jones. Presto a parlare di un altro,
certo,
discografico.